ad alta voce. Viola Graziosi legge e sostiene Pereira di Antonio Tabucchi.
Pereira si alzò e andò a fare un bagno rapido. Si preparò il caffè e mangiò un biscotto salato, poi si vestì e andò nell'ingresso. «Mi sta telefonando il direttore», disse al ritratto di sua moglie. «Mi pare che giri intorno all'osso, ma non l'ha ancora azzannato. Non capisco cosa vuole da me, ma deve azzannare l'osso, tu che ne dici?» Il ritratto di sua moglie gli sorrise, il suo sorriso lontano, e Pereira concluse: «Beh, pazienza. Sentiamo cosa vuole il direttore. Io rimproveri da farmi non ne ho, almeno per quanto riguarda il giornale. Non faccio altro che tradurre racconti francesi dell'Ottocento». Si sedette al tavolo del salotto e pensò di mettersi a scrivere una ricorrenza su Rilke. Ma in fondo, non aveva voglia di scrivere niente su Rilke. Quell'uomo così elegante e snob, che aveva frequentato la buona società, al diavolo, pensò Pereira. Si mise a tradurre qualche frase dal romanzo di Bernanos. Era più complicato di quanto pensasse, almeno al principio, e lui era solo al primo capitolo, non era ancora entrato nella storia. In quel momento squillò il telefono. «Buongiorno di nuovo, dottor Pereira», disse la dolce voce della signorina Filippa. «Le passo il signor direttore». Pereira attese qualche secondo e poi la voce del direttore, grave e pausata, disse: «Bene, dottor Pereira, dicevamo?» «Mi diceva che me ne sto rinchiuso nella mia redazione di Rua Rodrigo de Fonseca, signor direttore», disse Pereira. «Ma è quella la stanza in cui lavoro, dove faccio la cultura. Al giornale non saprei cosa fare, i giornalisti non li conosco, la cronaca io l'ho fatta per tanti anni in un altro giornale, ma lei non ha voluto affidarmela. Ha voluto affidarmi la cultura e con i giornalisti politici io non ho contatti. Non so cosa potrei venire a fare al giornale».
«Si è sfogato, dottor Pereira?» chiese il direttore.
«Scusi, signor direttore», disse Pereira, «non volevo sfogarmi, volevo solo dire le mie ragioni».
«Bene», disse il direttore, «ma ora vorrei farle una semplice domanda. Perché non sente mai la necessità di venire a parlare con il suo direttore?»
«Perché lei mi ha detto che la cultura non è affar suo, signor direttore», rispose Pereira.
«Senta, dottor Pereira», disse il direttore, «non so se lei è duro di orecchi o se proprio non vuole capire. Il fatto è che la sto convocando, capisce? Sarebbe lei che di tanto in tanto dovrebbe chiedere un colloquio con me, ma a questo punto, visto che lei è duro di comprendonio, sono io che chiedo un colloquio con lei».
«Sono a sua disposizione», disse Pereira, «a sua completa disposizione».
«Bene», concluse il direttore.
«Allora venga al giornale alle 17. E ora arrivederci e buona giornata, dottor Pereira».
Pereira si accorse che stava leggermente sudando. Si cambiò la camicia, che era bagnata sotto le ascelle, e pensò di andare in redazione e di aspettare le 5 del pomeriggio. Poi si disse che in redazione non c'era niente da fare. Avrebbe dovuto vedere Céleste e staccare il telefono, era meglio se restava in casa. Ritornò al tavolo della sala da pranzo e si mise a tradurre Bernanos. Certo, era un romanzo complicato e anche lento. Chissà cosa ne avrebbero pensato i lettori del Lisboa leggendo il primo capitolo. Nonostante tutto, andò avanti e ne tradusse un paio di pagine. All'ora di pranzo pensò di prepararsi qualcosa, ma la sua dispensa era sfornita. Sostiene Pereira di aver pensato che magari poteva mangiare un boccone al caffè Orchidia, anche tardi, e poi andare al giornale. Si mise il vestito chiaro e la cravatta nera e uscì. Prese il tram fino al Terreiro do Passo e lì cambiò per la Rua Alessandra Herculano. Quando entrò nel caffè Orchidia, erano quasi le 3 e il cameriere stava sparecchiando i tavoli.
«Venga, dottor Pereira», disse cordialmente Manuel. «Per lei c'è sempre un piatto. Immagino che non abbia ancora pranzato. È dura la vita dei giornalisti».
«Eh sì», rispose Pereira, «specie per i giornalisti che non sanno niente, come non si sa mai niente in questo paese. Che novità ci sono?» Pare che delle navi inglesi siano state bombardate al largo di Barcellona, rispose Manuel, e che una nave passeggeri francese sia stata inseguita fino ai Dardanelli. Sono i sottomarini italiani. Gli italiani sono fortissimi con i sottomarini, è la loro specialità. Pereira ordinò una limonata senza zucchero e un omelette alle erbe aromatiche. Si sedette vicino al ventilatore, ma quel giorno il ventilatore era spento. «Lo abbiamo spento», disse Manuel. «Ormai l'estate è finita. Ha sentito il temporale di stanotte?» «Non l'ho sentito», rispose Pereira. «Ho dormito di un sonno solo. Però per me fa ancora caldo». Manuel gli accese il ventilatore e gli portò una limonata. «E un po' di vino, dottor Pereira? Quando mi dà la soddisfazione di servirle un po' di vino?» «Il vino mi fa male al cuore», rispose Pereira. «Hai un giornale del mattino?» Manuel gli portò un giornale. Il titolo di testa era «Sculture di sabbia sulla spiaggia di Carcavelos. Il ministro del Secretariato Nazionale de Propaganda inaugura la mostra dei piccoli artisti». C'era una grande fotografia a mezza pagina che mostrava le opere dei giovani artisti da spiaggia, sirene, barche, vascelli e balene. Pereira girò la pagina. Nell'interno c'era scritto «Valorosa resistenza del contingente portoghese in Spagna». L'occhiello diceva «I nostri soldati si distinguono per un'altra battaglia con l'aiuto a distanza dei sommergibili italiani». Pereira non ebbe voglia di leggere l'articolo e posò il giornale su una sedia. Finì di mangiare la sua omelette e prese un'altra limonata senza zucchero. Poi pagò il conto, si alzò, indossò la giacca che si era tolta e si incamminò a piedi verso la redazione centrale del Lisboa. Quando vi arrivò, erano le 5:15. Pereira entrò in un caffè, sostiene, e ordinò un acquavite. Era certo che gli avrebbe fatto male al cuore, ma pensò: pazienza. Poi salì le rampe di scale del vecchio palazzo in cui si trovava la redazione del Lisboa e salutò la signorina Filippa. «Vado a annunciarla», disse la signorina Filippa. «Non importa», disse Pereira. «Mi annuncio da solo. Sono le 5:00 e il signor direttore mi ha dato un appuntamento per le 5:00». Bussò alla porta e sentì la voce del direttore che diceva «Avanti». Pereira si abbottonò la giacca e entrò. Il direttore era abbronzato, molto abbronzato, evidentemente aveva preso il sole nel parco delle terme. «Eccomi qua, signor direttore», disse Pereira. «Sono a sua disposizione. Mi dica tutto». «Tutto che è poco, Pereira», disse il direttore. «È più di un mese che non ci vediamo». «Ci siamo visti alle terme», disse Pereira, «e lei mi sembrava soddisfatto». «Le vacanze sono vacanze», tagliò corto il direttore. «Non parliamo delle vacanze». Pereira si accomodò sulla sedia davanti alla scrivania. Il direttore prese un lapis e cominciò a farlo girare sul piano del tavolo. «Dottor Pereira», disse, «mi piacerebbe darle del tu, se lei permette». «A suo piacimento», rispose Pereira. «Senti, Pereira», disse il direttore, «noi ci conosciamo da poco, da quando è stato fondato questo giornale, ma io so che sei un buon giornalista. Hai lavorato per quasi 30 anni come cronista. La vita la conosci e sono certo che mi puoi capire». «Farò il possibile», disse Pereira. «Ebbene», disse il direttore, «quest'ultima cosa non me l'aspettavo». «Che cosa?» chiese Pereira. «Il panegirico della Francia», disse il direttore, «ha suscitato molti malumori negli ambienti che contano». «Quale panegirico della Francia?» chiese Pereira con aria meravigliata. «Pereira!» esclamò il direttore. «Tu hai pubblicato un racconto di Alphonse Daudet che parla della guerra con i tedeschi e che finisce con questa frase: viva la Francia!» «È un racconto dell'Ottocento», rispose Pereira. «Un racconto dell'Ottocento, sì», continuò il direttore, «ma parla sempre di una guerra contro la Germania. E tu non puoi non sapere, Pereira, che la Germania è nostra alleata». «Il nostro governo non ha fatto alleanze», obiettò Pereira, «almeno ufficialmente». «Via, Pereira», disse il direttore, «cerca di ragionare. Se non ci sono alleanze, ci sono almeno simpatie, forti simpatie. Noi la pensiamo come la Germania, in politica interna e in politica estera, e stiamo aiutando i nazionalisti spagnoli come sta facendo la Germania. Ma alla censura non hanno fatto obiezioni, si difese Pereira. Hanno fatto passare il racconto tranquillamente. Alla censura sono dei cafoni, disse il direttore, degli analfabeti. Il direttore della censura è un uomo intelligente, è mio amico, ma non può leggersi personalmente le bozze di tutti i giornali portoghesi. Gli altri sono funzionari, poveri poliziotti pagati perché non passino le parole sovversive come socialismo e comunismo. Non potevano capire un racconto di Daudet che finisce con «Viva la Francia!». Siamo noi che dobbiamo essere vigili, che dobbiamo essere cauti, siamo noi giornalisti che abbiamo esperienza storica e culturale, noi dobbiamo sorvegliare noi stessi. Sono io che sono sorvegliato, sostiene di aver detto Pereira. In realtà c'è qualcuno che mi sorveglia. Spiegati meglio, Pereira, disse il direttore, cosa vuoi dire con questo? Voglio dire che ho un centralino in redazione, disse Pereira. Non ricevo più telefonate dirette, passano tutte attraverso Celeste, la portiera dello stabile. Si fa così in tutte le redazioni, replicò il direttore. Se tu sei assente, c'è qualcuno che riceve la telefonata e che risponde per te. Sì, disse Pereira, ma la portiera è un'informatrice della polizia, ne sono certo. Via, Pereira, disse il direttore. La polizia ci protegge. Vigila sui nostri sonni, dovresti esserle grato. Io non sono grato a nessuno, signor direttore, rispose Pereira. Sono grato solo alla mia professionalità e al ricordo di mia moglie. Ai buoni ricordi bisogna sempre essere grati, accondiscese il direttore. Ma tu, Pereira, quando pubblichi la pagina culturale me la devi far vedere prima. È questo che esigo. Ma io le avevo detto che si trattava di un racconto patriottico, insistette Pereira, e lei mi ha confortato assicurandomi che in questo momento c'è bisogno di patriottismo. Il direttore accese una sigaretta e si grattò la testa. Di patriottismo portoghese, disse. Non so se mi segui, Pereira, di patriottismo portoghese. Tu non fai altro che pubblicare racconti francesi, e i francesi non ci sono simpatici. Non so se mi segui. Comunque senti, i nostri lettori hanno bisogno di una buona pagina culturale portoghese. In Portogallo hai decine di scrittori da scegliere, anche dell'Ottocento. Per la prossima volta scegli un racconto di Essa da Queiroz, che di Portogallo se ne intendeva, o di Camilo Castelo Branco, che ha cantato La Passione e che ha avuto una bella vita movimentata fatta di amori e di prigione. Il Lisboa non è un giornale esterofilo e tu hai bisogno di ritrovare le tue radici, di ritornare alla tua terra, come direbbe il critico Borra Potas. Non so chi sia, rispose Pereira. È un critico nazionalista, spiegò il direttore. Scrive su un giornale che ci fa concorrenza. Sostiene che gli scrittori portoghesi devono ritornare alla loro terra. Io non ho mai abbandonato la mia terra, disse Pereira. Sono piantato per terra come una zeppa. D'accordo, concesse il direttore, ma devi consultarmi ogni volta che prendi un'iniziativa. Non so se hai capito. Ho capito perfettamente, disse Pereira. E si sbottonò il primo bottone della giacca. Bene, concluse il direttore. Credo che il nostro colloquio sia finito. Mi piacerebbe che fra noi ci fosse un buon rapporto. Certo, disse Pereira e prese congedo. Quando uscì, c'era un gran vento che piegava le cime degli alberi. Pereira si incamminò a piedi, poi si fermò per vedere se passava un taxi. Lì per lì pensò di andare a cena al caffè Orchidia, poi cambiò opinione e giunse alla conclusione che era meglio andarsene a prendere un caffè latte a casa sua. Ma taxi non ne passavano, purtroppo, e dovette aspettare una buona mezz'ora, sostiene. Giorno dopo, Pereira restò in casa, sostiene. Si alzò tardi, fece colazione e mise da parte il romanzo di Bernanos perché tanto su Lisboa non sarebbe uscito. Frugò nella libreria e trovò le opere complete di Camillo Castelo Branco. Prese una novella a caso e cominciò a leggere la prima pagina. La trovò opprimente. Non aveva la leggerezza e l'ironia dei francesi. Era una storia cupa, nostalgica, piena di problemi e gravida di tragedie. Pereira si stancò presto. Avrebbe avuto voglia di parlare con il ritratto di sua moglie, ma rimandò la conversazione a più tardi. Allora si fece una frittata senza le erbe aromatiche, se la mangiò tutta e andò a coricarsi. Si addormentò subito e fece un bel sogno. Poi si alzò e si mise a sedere su una poltrona a guardare le finestre. Dalle finestre di casa sua si vedevano le palme della caserma di fronte e ogni tanto si sentiva uno squillo di tromba. Pereira non sapeva decifrare gli squilli di tromba perché non aveva fatto il militare e per lui erano messaggi incongrui. Si mise a fissare le braccia delle palme che si agitavano al vento e pensò alla sua infanzia. Trascorse una buona parte del pomeriggio così, pensando alla sua infanzia. Ma questa è una cosa di cui Pereira non vuol parlare, perché non ha niente a che vedere con questa storia, sostiene. Verso le 4 del pomeriggio sentì suonare il campanello. Pereira si riscosse dal suo dormiveglia, ma non si mosse. Trovò strano che qualcuno suonasse il campanello. Pensò che forse era Piedade che tornava da Stubal. Magari sua sorella l'avevano operata prima del previsto. Il campanello suonò di nuovo, insistentemente, due volte, due lunghe scampanellate. Pereira si alzò e azionò il tirante che apriva il portone di sotto. Restò nel vano delle scale, udì il portone che si richiudeva piano piano e dei passi che salivano in fretta. Quando la persona che era entrata arrivò sul pianerottolo, Pereira non fu in grado di distinguerla, perché sulle scale era buio e perché lui non ci vedeva più così bene. «Salve, dottor Pereira!» disse una voce che Pereira riconobbe. «Sono io! Posso entrare?» Era Monteiro Rossi. Pereira lo fece passare e richiuse subito la porta. Monteiro Rossi si fermò nell'ingresso. Aveva in mano una piccola borsa e indossava una camicia con le maniche corte. «Mi scusi, dottor Pereira!» disse Monteiro Rossi. «Poi le spiego tutto. C'è qualcuno nel palazzo?» «La portiera è a Stubal», disse Pereira. «Gli inquilini del piano di sopra hanno lasciato l'appartamento sfitto. Si sono trasferiti a Oporto». «Crede che mi abbia visto qualcuno?» chiese affannosamente Monteiro Rossi. Sudava e balbettava leggermente. «Credo di no», disse Pereira. «Ma cosa ci fa qui? Da dove arriva?» «Poi le spiego tutto, dottor Pereira», disse Monteiro Rossi. «Ma ora avrei bisogno di fare una doccia e di cambiarmi la camicia. Sono esausto». Pereira lo accompagnò in bagno e gli dette una camicia pulita, la sua camicia color khaki. «Le starà un po' larga», disse, «ma pazienza». Mentre Monteiro Rossi faceva il bagno, Pereira si recò nell'ingresso davanti al ritratto di sua moglie. Avrebbe voluto dirgli delle cose, sostiene, che Monteiro Rossi gli era piombato in casa, per esempio, e altre cose ancora. Invece non disse niente. Rimandò la conversazione più tardi e ritornò in salotto. Monteiro Rossi arrivò affogato nella camicia lunghissima di Pereira. «Grazie, dottor Pereira», disse. «Sono esausto. Vorrei raccontarle molte cose, ma sono proprio esausto. Forse avrei bisogno di fare un pisolino». Pereira lo condusse in camera da letto e stese una coperta di cotone sulle lenzuola. «Si sdrai qui», gli disse, «e si tolga le scarpe». «Non si metta a dormire con le scarpe, perché il corpo non riposa. E stia tranquillo, la sveglierò io più tardi». Monteiro Rossi si coricò e Pereira chiuse la porta e ritornò in salotto. Mise da parte le novelle di Camillo Castelo Branco, prese di nuovo Bernanos e si mise a tradurre il resto del capitolo. Se non poteva pubblicarlo su Lisboa, pazienza, pensò. Magari poteva pubblicarlo in volume. Almeno i portoghesi avrebbero avuto un buon libro da leggere. Un libro serio, etico, che trattava di problemi fondamentali. Un libro che avrebbe fatto bene alla coscienza dei lettori, pensò Pereira.
Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch. do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love.
Questa era la 12ª puntata di Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi, letta da Viola Graziosi per Ad Alta Voce, che è un programma a cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio e Jacopo De Bertoldi e la regia di Riccardo Amorese. Come sapete, le puntate di Ad Alta Voce, non solo quelle di Sostiene Pereira ma quelle di tutta la biblioteca vocale di Ad Alta Voce, sono scaricabili da adaltavoce.rai.it.